È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Ottobre 1943, Torre del Greco. È da un mese che non ricevo tue notizie, né a me è stato possibile scriverti. Gli avvenimenti sono precipitati, ho vissuto delle giornate indimenticabili, il mio pensiero però costantemente volava verso di te, e nelle ore più terribili, e furono molte, ti ho invocata assieme a mia madre. Ho tanto sentito la tua lontananza, mi confortavo però nel saperti al sicuro tra i tuoi. Il giorno 13 settembre alle 10:25 un attacco aereo americano è stato funesto per la città e il nostro albergo ha incassato 3 grosse bombe. Io non ero predestinato quella mattina, nonostante mi sentissi poco bene e nonostante le insistenze degli amici, ho voluto recarmi in ufficio. È stata la mia salvezza. Dopo il bombardamento, che è stato terribile, come presentato la sciagura, mi sono precipitato verso il Santa Teresa. Che orrore! Incontravo continuamente dei carretti pieni di cadaveri, deformati, irriconoscibili, sgocciolanti di sangue. Che spettacolo tremendo! Ero cadaverico, sudavo, facevo del tutto per mantenermi in forze. Arrivato nei pressi della villa comunale, cominciai a vedere le devastazioni. Quanti palazzi crollati, quanti lutti, quanta miseria. Oltre 300 furono i morti e diverse centinaia di feriti. Fu in quel momento che il controllo di Greco, che mi veniva all'incontro, brutalmente mi disse che l'albergo Santa Teresa era stato distrutto e vi erano morti e feriti. Mi si è ghiacciato il sangue nelle vene. Mi mise a correre mentre la mia faccia si rigava di lacrime. Quella era diventata la mia casa. L'unica casa che possedevo. Gli amici, dei quali ancora ignoravo la sorte, erano diventati miei fratelli. Con essi vivevo delle ore angosciose, qualche volta allegre. Nel mentre nella mia mente turbinavano questi pensieri. Vedo in tutto il suo orrore quale scempio si era fatto dell'edificio. Sulle macerie uniformi, informi, impossibile a descrivere, si piangeva. Era Armando, con sua moglie, che piangevano il figliolo, Raffaele, rimasto sepolto sotto le macerie. Ricordi tu, Teresa, il piccolo Raffaele, i suoi occhioni chiari, buoni, che non avrebbero mai visto più la luce del sole, il volto dei suoi genitori, la disperazione piena. Ben ritrovati a È tutto perfetto, e abbiamo appena letto una lettera scritta da un giornalista nel 1943 a sua moglie che si trovava in un'altra città. Lui era a Torre del Greco, una città in provincia di Napoli, e l'albergo di cui parlava, l'albergo Teresa, Santa Teresa, era l'albergo dei miei nonni. E il bambino ritrovato sotto le macerie, Raffaele, era mio zio. Abbiamo deciso di introdurre questa puntata parlando di uno squarcio di guerra, uno scorcio di guerra, per introdurre un argomento molto, molto particolare, il disturbo post-traumatico da stress. E abbiamo qui in studio la psicologa, psicoterapeuta Valentina Giovannetti.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
E il nostro ospite è Andrea Palermo. Quindi abbiamo deciso di fare questa introduzione un po' particolare, ma adesso entriamo a fondo nel problema e chiediamo a Valentina: cos'è il disturbo post-traumatico da stress, quali sono i suoi sintomi e quanto può durare?
Buongiorno di nuovo. Dunque, il disturbo post-traumatico da stress, un disturbo che fa riferimento alle conseguenze dovute a avere assistito a essere state vittime di un evento traumatico, cioè un evento che mette a dura prova la nostra capacità di sopportazione, elaborazione dell'evento, e soprattutto è un evento dove viene minacciata o la nostra stessa vita o comunque la nostra incolumità, oppure quella di persone che sono a noi vicine. E a volte può rientrare anche in questo tipo di condizione anche l'aver non tanto essere stati presenti, non tanto l'essere stati presenti, ma l'aver comunque preso parte a degli eventi altamente traumatici che hanno coinvolto comunità di cui facciamo parte. E nel corso poi della puntata ne faremo degli esempi. E parleremo anche di uno che ci ha riguardato da vicino negli ultimi anni. E, sì, dunque, i sintomi del PTSD, come l'acronimo è di Post Traumatic Stress Disorder, i sintomi sono il rivivere costantemente l'esperienza traumatica attraverso flashback dell'evento, quindi immagini che ci si ripresentano davanti di quello che abbiamo vissuto, incubi riguardanti l'evento, ricordi intrusivi, no? Anche qui di nuovo il carattere dell'irruenza e dell'irrompere fuori dal controllo di quelle scene, e la risposta a stimoli specifici, ovvero il sentire un odore, un suono, una particolare luce che erano presenti al momento dell'evento, quindi in un momento successivo e lontano dall'evento, ci fa ripiombare in quel momento drammatico e può scatenare quindi poi delle reazioni anche di panico. E poi altre caratteristiche sono il sentirsi paralizzati, impotenti, l'appiattimento affettivo, possono essere presenti amnesie riguardo all'evento, mancanza di piacere poi per la vita e di trovare motivazione, no? Nell'epoca successiva all'evento, e emozioni molto frequenti di orrore, rabbia, vergogna, paura e colpa soprattutto. Poi altre cose che si osservano in chi presenta questa condizione è mettere in atto condotte di evitamento, diciamo che possono diciamo che sono finalizzate al non rivivere quella condizione, e la costante o quasi costante presenza di uno stato di allerta che persiste dal momento poi dell'evento. Per quanto riguarda la questione dei tempi, il PTSD viene diagnosticato come, diciamo, si parte quindi dalla diagnosi di un disturbo post-traumatico acuto, che quindi è conseguente subito all'evento. Se i sintomi persistono oltre un mese, si parla di un disturbo post-traumatico da stress. Ora, questa che può durare anni, se non tutta la vita in qualche modo, perché comunque fin tanto che non si elabora e risolve il trauma, quel vissuto rimarrà dentro, e frequentemente parlano di la vita prima e la vita dopo. Quindi questi sono in grandi linee la descrizione che viene data all'interno del DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.
Okay. È molto interessante davvero affrontare questo argomento, anche molto attuale, no? Perché abbiamo sempre vissuto, però ultimamente stiamo rivivendo un po' questi periodi terribili, dove ci sono guerre in tutto il mondo, e ce ne sono tante davvero.
Sì, e anche se sono lontane, io credo che in qualche modo stimolino in tutti noi e magari tanti di noi non se ne rendono conto, memorie delle guerre che
passate
abbiamo vissuto, non noi direttamente, ma i nostri genitori, nonni.
Certo.
E ci sono in qualche modo state trasmesse, poi dopo vedremo in che modo.
Ok, grazie. Adesso io direi di passare la parola alla regia, andiamo in pausa musicale, Peppe Saverino.
Malena canta il tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Ben rientrati in studio a È tutto perfetto. Siamo qui a parlare di disturbo post-traumatico da stress con Valentina Giovannetti e Andrea Palermo. E volevo chiedere a Valentina se ci parlava un po' di, ci faceva un excursus sui cenni storici del concetto di trauma psichico.
Sì, allora, l'introduzione del concetto in psichiatria di trauma psichico sia alla fine del XIX secolo, a opera principalmente di Freud e dei suoi contemporanei e colleghi come Breuer, con il quale condusse gli studi su l'isteria nelle donne che avevano subito abusi nell'infanzia, in particolare incesto. E per Freud l'effetto del trauma sull'individuo è quello di alterare le fondamenta della vita e di compromettere la capacità di vivere nel presente a causa dei continui sforzi di riconciliarsi con quello che è stato il trauma, quasi come a ritornare all'epoca pre-traumatica. E quindi diciamo Freud descrisse anche gli elementi che rendono e caratteristici dell'evento traumatico, quindi il fatto che l'evento traumatico eccede la possibilità dell'individuo di adattarsi all'evento e il fatto di procurargli uno stato di disperazione. Altri contemporanei di Freud, Pierre Janet e Sandor Ferenczi, mantennero l'attenzione sul trauma reale, cosa che invece nella psicanalisi freudiana si passò all'idea che il trauma fosse realtà, soprattutto nei casi, no, delle isteriche, che invece che un trauma subito, quindi un abuso, fosse stato immaginato. E da lì poi ci fu un'enorme spaccatura e dibattito anche negli anni seguenti, decenni seguenti, rispetto a questa questione tra trauma reale e trauma immaginato.
Poi Valentina, cioè, a me è capitato, no, per esempio, di sentire persone che hanno subito magari un abuso sessuale, quindi un trauma psichico, no, oltre che fisico, di non ricordare l'evento e di immaginarlo come se fosse un qualcosa, capito, di, no, che non appartenesse a loro stesse.
Sì, questo fa parte dei fenomeni dissociativi che sono conseguenti al trauma. La dissociazione, appunto, sia Janet che Ferenczi ebbero il merito di portare l'attenzione su questo meccanismo di difesa, a differenza dei freudiani che invece parlavano di rimozione, cioè del rimuovere il contenuto del trauma e metterlo come dire, lontano dalla coscienza. Invece il meccanismo di difesa che si ha durante un evento traumatico è proprio la dissociazione, che crea questo fenomeno, no? Come se non accadesse a me. Mi allontana così tanto che è questa lontananza e questa distanza che mi permette in qualche modo di sopravvivere a quello che sta accadendo. Perché è così dirompente che io non riesco neanche in quel momento a concepirlo, no? Quello che sta accadendo. E poi fenomeni dissociativi permangono comunque e tengono questi ricordi, quindi ci sono i ricordi, i frammenti, ma sono appunto come se appartenessero non a me ma a qualcun altro. E questi sono quelli che si chiamano poi fenomeni della depersonalizzazione e della derealizzazione.
Sì, certo. Grazie Valentina.
E continuo con l'escurso storico, perché appunto quindi c'è un'iniziale attenzione sull'incesto, l'abuso sessuale, e poi all'inizio del XX secolo, con la Prima Guerra Mondiale, l'attenzione si sposta invece più sugli effetti dell'esposizione dei militari alla guerra. E questo diciamo dura anche per tutta le due guerre mondiali, e poi come se venisse rimosso, no? Dopo la seconda guerra mondiale si abbandona un po' l'interesse, in maniera un po' curiosa, no? Perché cioè, dopo la guerra magari occupiamoci di questo, invece no, ci si allontana.
Secondo te è voluto questo allontanamento, cioè, oppure è inconscio?
Allora, questo è stato dibattuto anche molto rispetto anche per esempio all'elaborazione della Shoah. Alcuni ritengono che ci sia anche che ci sia proprio un allontanamento collettivo, proprio per la difficoltà degli esseri umani a confrontarsi con tali orrori, no, che l'essere umano può produrre. E quindi, infatti, quello che per esempio per quanto riguarda la Shoah, la diffusione a livello più di massa dei racconti, quindi attraverso anche opere culturali, libri, film, è avvenuta a partire dagli anni 70-80, quindi a distanza di 30-40 anni, no? Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E prima sì, c'erano racconti, ma erano molto di nicchia, c'erano le testimonianze, ovviamente tutti i processi, Norimberga, eccetera. Però c'è chi sostiene che anche diversi anche dei sopravvissuti ai campi finirono negli ospedali psichiatrici e resoconti poi, no? Quando si vanno a rileggere anche le cartelle cliniche, eccetera, quello che si vede è come se ci fosse anche negli stessi medici psichiatri una sorta di negazione di quello, no? E quindi la persona veniva vista come affetta da schizofrenia, no? Piuttosto che altri disturbi, e la verità storica del trauma rimossa. E questa è una costante che si trova molto spesso in quelli che sono i traumi massivi, ma anche invece nei traumi individuali. Spesso a volte può capitare che persone, a me personalmente mi viene in mente una paziente che ha subito degli abusi in età infantile e che dopo aver girato, insomma, per psichiatri, un po' lei era in difficoltà a raccontare il suo trauma, però, come dire, tu hai dei problemi comportamentali, eccetera, invece la sua sofferenza è proprio legata a quell'abuso. E quindi sia nella parte, diciamo, da parte della vittima, quindi la difficoltà a raccontare, sia da parte di chi ascolta, la difficoltà a veramente vedere, quindi a entrare in contatto con quell'orrore, fa sì che la verità del trauma rimanga sospesa in un altro tempo, no? E quindi è come se appunto fosse qualcosa di irreale, che ci ricorda un po', no? Il dibattito tra trauma reale e trauma immaginato, no? Che ha percorso la psicanalisi per diversi decenni, e fino ad oggi, dove c'è un recupero invece totale del trauma, no? Di ridare la voce, la verità ai traumi effettivamente subiti.
Vissuto.
Esatto. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 l'attenzione al trauma si riaccende proprio su spinta dei veterani della guerra del Vietnam e dei loro psichiatri, e questa spinta porta proprio all'introduzione nel DSM, prima non c'era, quindi prima del 1980 non abbiamo, della diagnosi di PTSD. Viene introdotta proprio con il DSM del 1980. E inoltre in quello stesso periodo la discussione sugli effetti del trauma si allarga anche grazie ai movimenti per i diritti, per esempio, che hanno portato l'attenzione sugli effetti delle discriminazioni razziali, i movimenti femministi, che quindi hanno riportato l'attenzione sulla violenza di genere, l'abuso sessuale, eccetera. E da lì sono state definite diverse sindromi post-traumatiche, no? Quindi da violenza sessuale, da discriminazione sociale, violenza politica e sindrome post-Vietnam e altre ancora.
Scusa Valentina, ti volevo fare una domanda. C'è un riscontro tra disturbo post-traumatico da stress e aumento di suicidi?
Allora, non ti so rispondere direttamente, però per esempio tra i sopravvissuti ai campi di sterminio della Seconda Guerra Mondiale ci sono stati diversi casi anche famosi, no? Primo Levi,
sì.
È uno che si è suicidato. E la cosa che ho letto nel libro di Clara Mucci, Trauma e Perdono, che parla proprio del trauma massivo e con molti riferimenti alla Shoah, è che tanti casi di suicidio sono stati tra coloro che hanno elaborato il trauma attraverso l'arte.
Sì.
E questo quasi come se comunque quella elaborazione attraverso l'arte è un'elaborazione solipsistica, cioè intima, e forse non è tanto un'elaborazione quanto rivivere costantemente quell'esperienza, cosa che poi, come vedremo poi più avanti, invece quello che uno dei fattori che curativi del trauma è il fatto di avere dei testimoni, no? Dei testimoni che insieme a me rivivono, quindi sono lì con me e mi permettono quindi di uscire da quell'orrore in qualche modo. Quindi se elaboro da solo non ho questa possibilità.
Tra l'altro, il disturbo post-traumatico da stress non è solo di chi lo vive direttamente, ma anche di chi assiste, no? A delle...
Sì, certo.
Mm-hmm. A degli eventi, insomma, stressogeni o traumatici.
Assolutamente. Anche per esempio tra gli operatori sanitari. Non so, chi si occupa del soccorso, per esempio incidenti, eccetera.
Certo.
Mm. E ovviamente perché entri in contatto con... delle realtà molto crude, e anche, no, il fatto di vedere una persona fortemente lesa, in qualche modo, no, attraverso i neuroni specchio ci immedesimiamo e incarniamo in quell'esperienza, no?
Certo.
Quindi è un po' come viverla anche noi.
Allora adesso io direi di fare una piccola pausa musicale, passiamola parola a Peppe Saverino.
Più sali, più l'equilibrio si fa instabile. Avevamo perso il senso dei nostri occhi belli. Il risveglio dentro un nido congelato, non ti parlo. Non ti accorgi che mentre la nostra casa ci mente, io ti chiedo di andare per non rischiare di impazzire. Quella fiera realtà di sicure simmetrie si distrugge così come un castello di carte senza fiaba. Mani fredde chiudono le tende, mi lascio accarezzare come non ho fatto mai. I rimorsi dal suo corpo mi alzo presto, non mi basta. Poi mi accorgo che mentre la nostra casa ci mente, tu mi chiedi di stare per non rischiare di impazzire. Non conosce follie. Quella fiera realtà di sicure simmetrie si distrugge così come un castello di carte senza fiaba. Stringimi le mani, non stringermi le mani, ti prego non cercarmi, non riesco più a guardare l'immagine di noi che andiamo a manovella su un vecchio carillon, balliamo senza pieghe mentre la nostra casa ci mente, io ti chiedo di andare per non rischiare di impazzire. Quella fiera realtà carte senza fiaba.
Ben ritrovati a È tutto perfetto. Siamo qui in studio a parlare di disturbo post-traumatico da stress con la psicologa psicoterapeuta Valentina Giovannetti e in studio il nostro ospite Andrea Palermo. Adesso volevo chiedere a Valentina quali sono gli eventi che possono portare a un disturbo post-traumatico da stress. E che differenza c'è tra un trauma dovuto a catastrofe naturale e un trauma causato da mano umana?
Allora, gli eventi che possono portare a un disturbo post-traumatico, diciamo, possono comunque eventi che mettono in pericolo la nostra esistenza o la nostra incolumità, o comunque che generano la sensazione di non poter uscire da quella situazione. E quindi una sproporzione tra le mie risorse personali per uscire da quella situazione e quelle che invece la situazione richiederebbe. Quindi ovviamente tutti i casi di violenza sessuale, no? In cui c'è una sproporzione tra la forza o violenza in genere, una sproporzione di forza tra chi tra il, diciamo, il perpetratore della violenza e la vittima, e quindi si va appunto dai casi di violenza sessuale, attacchi quindi al proprio corpo, a le guerre, le torture, le violenze di tipo politico, di vario genere, tra cui ovviamente anche la tortura. Ma potremmo anche mettere tra questi eventi anche, per esempio, quello che abbiamo recentemente vissuto, no? Con la pandemia da Covid-19. E c'è chi ritiene che sia stato un evento fortemente traumatico per vari motivi, perché c'era il pericolo di morte, che magari non ci toccava da vicino, ma ha toccato persone vicino a noi, e comunque era, c'era proprio una focalizzazione su questo aspetto anche da parte dei media. Il fatto di essere rinchiusi in casa, no? Quindi di vedere anche limitate le proprie possibilità, anche una sensazione di impotenza rispetto a quello che stava accadendo, non sapere come uscirne. E quindi l'aumento dei sintomi che abbiamo visto, no? Poi conseguentemente, soprattutto anche nella popolazione più giovane, potrebbe essere legato anche a questo effetto traumatico. Un altro caso di trauma, qui faccio riferimento a un evento che ci ha riguardato da vicino, che è stato anche raccontato nel libro di due psicologi, Adriano Zamperini e Maria Elisa Menegatto, che si chiama Cittadinanza ferita e trauma psicopolitico. Dopo il G8 di Genova, il lavoro della memoria e la ricostruzione di relazioni sociali. E qui fa riferimento ai fatti che sono avvenuti a Genova nel luglio del 2001, durante il vertice del G8, che hanno visto una violenza inaudita sia nelle strade di Genova che in alcune delle caserme da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti. E questo tipo di ferita, no? È stata una ferita che ha riguardato sia le persone che hanno subito quegli atti di violenza in prima persona, ma anche la generazione di quel movimento, in qualche modo, anche per chi è stato a casa, in qualche modo, non ovviamente con un effetto meno grave rispetto a chi ha subito le violenze, però è vissuto comune, personale, ma anche di altre persone con cui abbiamo condiviso quei momenti, di sentire proprio una frattura tra un prima e un dopo, come se quella violenza avesse in qualche modo ucciso una parte di noi, no? che credeva in quel movimento, nella possibilità quindi di dire qualcosa. Tant'è che anche lì nel periodo seguente io mi ricordo che era molto difficile parlare di quei fatti alle persone che erano un po' distanti, perché veniva un po' guardato male, quasi come dire, ma quasi che tu fossi un black bloc, no? e come e l'incomprensione, no? Quindi quel vissuto di aver subito qualcosa di molto grave e la difficoltà proprio a far comprendere alle persone il tuo vissuto. Tant'è che se ne parlava più tra, diciamo, tra i più vicini al movimento, e anche questo per anni non è stato raccontato. Nel 2021, a 20 anni da quei fatti, e ci sono stati un po' di sono usciti podcast, eccetera, come anche qui una rielaborazione a scoppio ritardato, no, di quegli eventi. E quindi in questo libro si parla proprio degli effetti che quegli eventi hanno prodotto su una generazione.
Valentina, ti volevo fare una domanda. Come mai persone, cioè magari che subiscono uno stress, no? E anche più stress nell'arco della propria vita, ci sono persone che sviluppano questo disturbo e altre che invece non lo sviluppano mai, o lo sviluppano per esempio al quarto o quinto episodio che è altamente stressogeno?
Allora, si deve partire dalle caratteristiche personali, anzitutto. Persone, diciamo, con una struttura di personalità sana e con un attaccamento sicuro hanno più risorse, si dice, sono più resilienti, no, rispetto a questi eventi. Un altro fattore è il fatto di avere dei luoghi, anche quindi delle relazioni, un sostegno sociale che ci permette di elaborare quello che ci è accaduto. E ovviamente c'è un limite oltre il quale tutte queste cose non contano più. E quindi l'accumularsi di traumi a un certo punto è un po' come se rompesse le dighe, no? E lì si rompe effettivamente qualcosa a livello profondo.
Quindi non si può sapere, diciamo, qual è il momento di rottura, cioè dipende dalla resistenza di ognuno di noi.
Sì, esatto. E questo. E poi un altro, per ritornare anche alla domanda che mi hai fatto prima, no? Che differenza c'è tra un trauma dovuto a una catastrofe naturale e un trauma da mano umana?
Sì.
È che quello che accade durante una catastrofe naturale è più facilmente superabile. Perché alcuni parlano, per esempio, uno di questi è Egliotti, psicoterapeuta italiano, che lui sostiene che nei traumi dovuti a catastrofe naturali non è presente la dissociazione. E in generale, quando, questo leggo dal libro della Mucci, quando soggetti soffrono a causa di un disastro naturale tendono ad accettare l'evento come parte del loro destino. Invece quando è un essere umano, un gruppo di persone a causare questo il trauma, si ha proprio l'aspetto dirompente, è come se si rompesse il legame tra me e l'umanità. È proprio il fatto di subire da un mio simile delle atrocità. Questo è qualcosa di
inaccettabile.
Esatto, molto difficile da contemplare come condizione. E quindi, infatti, recidendo quel legame, infatti una delle caratteristiche di chi ha subito un trauma e ne porta i segni è quello di non fidarsi dell'altro, o di vedere nell'altro comunque l'aguzzino, la paura di trovare l'aguzzino nell'altro.
Questa cosa è veramente è terribile, no? Perché porta poi a un aspetto antisociale.
Sì, può portare anche, ovviamente. Poi lì c'è anche tutto l'aspetto dell'identificazione con l'aggressore, per cui questo vale molto anche per chi ha subito degli abusi infantili. Si creano dei compartimenti stagni all'interno della personalità, per cui anche la persona, diciamo, c'è una parte di noi che in qualche modo inizia a sentirsi indegna per quello che ha subito, no? E quindi una parte indegna, così indegna che in qualche modo si merita anche quel, no? Sente anche di meritarsi in qualche modo quello che gli è accaduto. E questo, no? Identificandosi poi con quella parte, è molto difficile poi anche poter ritrovare anche il buono, no? Che c'è invece in se stessi.
Vale, ti volevo chiedere una cosa che mi ha incuriosito tantissimo. Stavo leggendo appunto sul disturbo post-traumatico da stress e poi sono incappato in questo articolo, che spesso i soldati che venivano portati all'interno di ospedali militari, in un certo periodo sono arrivati dei medici dove hanno fatto delle iniezioni di pentotal, che sarebbe il siero della verità, per vedere se effettivamente il soldato soffriva di questa patologia, per rispedirlo al più presto possibile al fronte. E spesso capitava che all'interno del fronte stesso i soldati che soffrivano di questa patologia venivano considerati non idonei, oppure come atto di codardia e fucilati direttamente sul posto. Mi sai approfondire questa cosa? Mi stai dando una spiegazione?
E ti faccio un'altra domanda: perché non venivano considerati idonei?
Non venivano considerati idonei perché spesso chi soffriva di questa patologia è... Ho visto dei filmati dove qualcuno, come sentiva la parola bomba, si buttava sotto il lettino, oppure incominciavano ad avere dei tremori anche nel vedere soltanto la divisa militare. Insomma, delle immagini molto scioccanti dell'epoca, sia della Prima Guerra Mondiale che della Seconda, che ti fanno ben riflettere.
Sì, sì, e anche rispetto anche al conflitto ora in Ucraina se ne sentono anche di questi... casi, no? Anche soprattutto riguardo al reclutamento dei militari in Ucraina, tanti, no? che hanno cercato di scappare, ci sono anche racconti di questo tipo qui, proprio perché appunto la realtà della guerra, quindi e soprattutto considerando che per fare la guerra i militari, cioè, bisogna essere preparati, no? Quindi tanti, così come nelle guerre mondiali o come ora invece sta succedendo in Ucraina con i nuovi reclutamenti, sono persone che non sono preparate alla guerra rispetto a un militare addestrato da anni e che magari è già stato in scenari di guerra. Quindi, come dire, non hai già un tuo equipaggiamento, no? Per capire a che cosa stai andando incontro. E quindi quando ti trovi, no? In una condizione dove vedi un corpo cadere una bomba, è un corpo e te sopravvivi, e il tuo vicino, che magari ci hai scherzato fino a 2 secondi fa, è dilaniato accanto a te. Questo è che crea un trauma e appunto quello che si diceva prima, no? Quegli stimoli che suscitano una reazione di panico, no? Tutti quegli stimoli, anche il vedere una divisa, mi riportano là e quindi io provo il terrore, no? Il terrore del fatto di essere in una situazione dove potrei morire o potrei subire delle conseguenze atroci. E, per esempio, qui introduco, mi è venuto in mente anche un altro aspetto, un altro elemento, un altro, diciamo, degli ambiti, diciamo, dove è facile trovare persone con disturbo post-traumatico da stress, è tra le persone migranti, anche persone migranti che sono in Italia. Io per un periodo ho lavorato come psicologa nei centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, e ho scritto anche un articolo su una rivista su questo, approfondendo, no? Quindi io mi occupavo, no? Facevo dei colloqui anche di gruppo e con i migranti parlavamo spesso, no? Perché era un tema centrale, no? Nella preparazione alla commissione, all'audizione in commissione per la richiesta di asilo. Durante questa intervista che ti fanno, ti chiedono perché sei arrivato, no? E quindi le persone magari si trovano lì a ripercorrere eventi traumatici che l'hanno portati, no, a emigrare, che possono essere accaduti o nel paese di origine con persecuzioni politiche piuttosto che altre faide, diciamo, più familiari o a livello di villaggi, eccetera. E quindi persone che da un momento all'altro si sono trovate a emigrare, a scappare dal loro paese, più tutta la trafila, no? Persone con cui ho lavorato erano soprattutto persone provenienti dall'Africa subsahariana, quindi un lungo viaggio migratorio a partire dai paesi, no? Attraversare il deserto con tante persone morte, che noi pensiamo ai morti in mare nel Mediterraneo, ma loro mi dicevano: te non hai idea di quanta gente muore nel deserto, quindi è un altro mare dove tantissime persone sono morte, e loro hanno visto, cioè tanti di loro hanno visto persone che non ce l'hanno fatta a fare il tragitto, persone che sono state uccise dai trafficanti o picchiate, brutalizzate, e diversi di loro all'epoca diciamo si trovavano in Libia da anni ormai, lavoravano lì, poi con la caduta di Gheddafi, no, e il caos che è scoppiato in Libia, i neri, no, quindi coloro che venivano da altri paesi e erano arrivati in Libia, dove invece sono di carnagione più chiara, erano perseguitati, no? E quindi poi tanti lì diciamo hanno iniziato a essere perseguitati, e quindi poi lì in Libia hanno scelto di dire: no, va bene, non è più un posto, perché tanti poi sono in centri di detenzione dove ci sono violenze, insomma le sentiamo anche queste cose, arrivano le donne stuprate, tante arrivano incinte anche qua da noi dopo aver subito degli stupri. E quindi tutti questi, no, anche lì tanti arrivano con un carico, no, di esperienze traumatiche che magari, che se non li hanno riguardati in prima persona, ma hanno riguardato persone molto vicine. Quando si trovano in commissione, quindi con queste domande che gli vengono fatte in maniera asettica, alcuni si bloccano, non riescono a parlare, perché c'è questo aspetto del trauma che gli impedisce di ricordare in quei momenti. Altri invece, proprio il fatto, cioè gli ricorda un interrogatorio di polizia, e quindi non riescono a parlare, cioè vanno nel panico perché magari ricordano episodi in cui la polizia li ha nei loro paesi interrogati, picchiati, torturati, no? C'è questo aspetto qua, quindi volevo anche, no, per fare un quadro più completo, aggiungere questo.
Valentina, ti volevo fare un'altra domanda, una cosa che mi sono posto più volte nell'arco di questi mesi. E adesso si è parlato della Shoah, si è parlato della Seconda Guerra Mondiale, si è parlato dell'Ucraina, e ti volevo chiedere una cosa: ma com'è possibile che una popolazione, un paese come il conflitto che sta succedendo tra israeliani e palestinesi, e degli israeliani che hanno vissuto un genocidio, hanno vissuto uno sterminio così profondo, siano andati nel paese della Palestina e stanno facendo la stessa identica cosa ai palestinesi che comunque li avevano accolti. Volevo sapere com'è possibile che queste persone rifanno esattamente quello che gli è stato fatto a loro. Qual è il discorso psicologico di questo scenario così agghiacciante?
Beh, domanda sicuramente importantissima ed attualissima. Però facciamo una cosa, andiamo un attimino in pausa, ma pochissimi minuti, e poi rientriamo nuovamente in studio, e così diamo il tempo a chi ci sta ascoltando di sedimentare tutto ciò quello che abbiamo detto. Poi diamo il tempo adeguato a Valentina di rispondere alla domanda di Andrea. Pausa musicale e poi rientriamo in studio.
Su Radiograd è tutto perfetto, siamo qui a parlare di disturbo post-traumatico da stress con Valentina Giovannetti e Andrea Palermo. E Andrea aveva appena finito di, insomma, prima della pausa musicale, ha fatto una domanda alla nostra Valentina, dove chiedeva perché gli ebrei che hanno vissuto la Shoah hanno riproposto la stessa cosa ai palestinesi.
Allora, domanda non semplice,
Allora, la stessa cosa, no, questo lo voglio premettere, perché la meticolosità della soluzione finale nazista io credo che in nessun altro momento storico è stata fatta, anche se ci siamo avvicinati, non so, penso al genocidio dei nativi d'America. E o anche allo schiavismo, no? che ha subito l'Africa. Però ecco, quello che sta facendo lo Stato di Israele oggi, e ci tengo, il governo israeliano, ci tengo a sottolineare questo, nei confronti oggi, ma da decenni, alla popolazione palestinese è qualcosa di atroce, e la domanda sì, ci viene in mente, no? Com'è possibile che un popolo che ha subito delle atrocità si macchi di crimini gravissimi come quelli che stanno accadendo? E beh, non c'è risposta, e anche gli studi che ci sono, per esempio sulla trasmissione intergenerazionale del trauma, sono ancora pochi e a volte anche contraddittori. Quello che sappiamo però è che quando i traumi non vengono sufficientemente elaborati, e traumi così grandi sono molto difficili da elaborare anche a livello sociale, qualcosa si interpreta. E quindi volevo leggervi delle cose, queste sono tratte da il libro di Roberto Beneduce, che insegna antropologia del corpo, della malattia e della violenza, antropologia culturale all'Università di Torino, dove dirige anche il centro Frantz Fanon. E questo libro si chiama Archeologia del trauma, un'antropologia del sottosuolo, e dice: il caso del genocidio ebraico costituisce un caso esemplare. Come è stato ripetuto innumerevoli volte, è un evento impossibile da collocare nella storia, tanta la sua mostruosità, ma anche impossibile da dimenticare. La massa di lavori, film e testimonianze relativi al genocidio ebraico, se rispondono al dovere di memoria, dicono soprattutto del carattere irredento di quell'evento. Come per quello coloniale e la sua testarda persistenza nelle contemporanee vicende dell'Algeria o in quelle della migrazione e delle sue indocili banlieue, che rompono ciascuna a modo proprio la complicità del silenzio. E come per il trauma storico della schiavitù, anche nel caso del genocidio ebraico è il carattere occupato del passato a dominare e a manifestarsi nella quantità stessa di lavori che gli sono dedicati. E qui alla parola occupato Beneduce fa una nota. Dice: uso questo termine perché occupato è riportato in numerosi dizionari come possibile sinonimo del termine irredento, un sinonimo quanto mai eloquente, si direbbe, laddove si pensa alla Palestina. Poi continua: certo, le vicende del presente rinviano al passato, mai però in modo lineare. Ne sono un'eco deformata che sarebbe ingenuo interpretare soltanto rivolgendosi a considerarne le radici storiche. E tuttavia il passato nelle forme della violenza. E tuttavia il passato traumatico assedia come un fantasma il presente, e spesso proprio nelle forme della violenza. L'analisi del genocidio ruandese fa in parte riferimento a questo meccanismo. Il colonialismo e l'impulso dei coloni a eliminare i nativi, secondo la logica propria del genocidio, ne costituiscono le premesse inconsce. Se questa è l'eredità mostruosa dell'evento coloniale, l'attitudine dei nativi a eliminare i coloni, oggi non più quelli europei ma quelli che la mitostoria ha così definito i Tutsi, assume allora il profilo di una tragica reiterazione.
Andrea ha risposto in maniera esaustiva alla tua domanda.
Sì, assolutamente, perché appunto si parla anche dei nuovi coloni, sempre ebrei, che vogliono avere sempre più terra, e quindi, siccome la frangia più estremista, più di destra, stanno spingendo sempre di più queste popolazioni palestinesi ad abbandonare i propri territori, ed è uno spaccato vero e proprio di quello che succedeva appunto dei coloni americani con i nativi americani. E quindi la storia si ripete sempre dei soliti errori, perché l'uomo è fatto così, ripete i propri errori senza mai arrivare a capirli veramente.
E poi, se si pensa che uno dei, diciamo così, romanzi fra virgolette, perché non è da contare, però diciamo opere letterarie fondative della cultura occidentale, è l'Iliade, che è il romanzo per eccezione della guerra.
Bene, volevo fare un'altra domanda a Valentina. Oggi la stiamo tartassando di domande su questo argomento. Come definiresti il trauma massivo?
Allora, il trauma massivo è per riferirci a tutti quegli eventi traumatici che riguardano intere comunità o popolazioni. Quindi appunto la Shoah è un trauma massivo, le guerre, le deportazioni di massa, quanto sta succedendo a Gaza. La schiavitù, il colonialismo, gli effetti del colonialismo, le persecuzioni politiche, il Cile di Pinochet, no? L'Argentina, eccetera. Trauma massivo abbiamo vissuto anche nella nostra Italia, no? Dal fascismo, con le persecuzioni e poi la guerra. E quindi il trauma massivo è qualcosa che ha un impatto forse ancora più destabilizzante, perché mina la coesione sociale in maniera importante, e proprio i perpetratori di traumi massivi, cioè di crimini che portano al trauma massivo, hanno proprio anche come obiettivo quello di distruggere l'identità sociale di un altro gruppo etnico, sociale, proprio di disumanizzarlo, renderlo un animale, no? Così come è successo agli ebrei durante la Shoah, ma come è successo agli schiavi, come è successo ai perseguitati politici, eccetera. E quindi quella possibilità, no? di riconciliarsi, di trovare un perché a quello che sta accadendo, mancando poi in quel tessuto sociale che è stato fortemente lesionato, è ancora più difficile rispetto a traumi, diciamo, fra virgolette, più individuali. Ho risposto?
Sì, sì, hai risposto. Sì, è stata molto chiara, come sempre. E volevo sapere anche che cos'è la trasmissione generazionale del trauma.
Allora, sì, ne abbiamo già accennato. Per trasmissione generazionale si parla, no, si fa riferimento a meccanismi, provare a descrivere quelli che sono i meccanismi che fanno sì che un'esperienza traumatica si trasmetta di generazione in generazione. E questo avviene probabilmente in maniera inconscia, cioè quelle aree, no, da chi ha subito il trauma, che non sono state elaborate, quindi permangono come aree della propria esperienza non discibili, non condivisibili, aliene,
che però possono essere trasmesse in maniera inconscia alla generazione successiva.
Come vengono trasmesse? Qual è il meccanismo?
Ancora non si sa, però qui ci vengono in aiuto gli studi sul trauma, anche sul trauma complesso di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata sul disturbo border di personalità. I figli, no, i bambini, le generazioni successive colgono un'atmosfera, un'aurea, no? di quella cosa indicibile, di quell'esperienza di cui però non si parla, o se ne parla in maniera frammentata, e quindi, no, rimane quel non detto, no? quel fantasma, proprio un fantasma, uno spettro che si trasmette e che poi può emergere in forme apparentemente sconnesse. A questo proposito vorrei leggervi un pezzo dal libro Trauma e perdono, una prospettiva psicoanalitica intergenerazionale di Clara Mucci, dove parla di un caso seguito da Peter Fonaghi, terapeuta, e parla di questo ragazzo. Dice Glenn arriva in analisi in un profondo stato dissociativo dall'età apparente di 10 anni, ma in realtà ne ha 15. Siede guardando il vuoto. Per gran parte del tempo è inaccessibile, assente, non risponde a quanto gli viene detto, presenta confusione, stato infantile, parla raramente. La diagnosi clinica è di disturbo ossessivo compulsivo in un quadro quasi pre-psicotico, che sembrerebbe scoraggiare l'approccio dell'analisi psicoanalitica. Sembra vivere in un mondo magico di propria creazione, strutturato attraverso rituali rigidi, come sistemare la stanza in un certo ordine per poi ricominciare da capo se non è soddisfatto. Sembra avere quasi allucinazioni che creature simili a alien possano venire a disturbarlo. Gli stati dissociativi non si limitano allo studio dell'analista, ma anche a casa. Non sembrano esservi stati grossi traumi nella vita di Glenn. Il padre è autoritario, ma sembra occuparsi del figlio. La madre sembra sensibile, anche se tende alla depressione. Il fatto che lei sia stata in analisi precedentemente da un collega di Fonaghi, dando quindi la possibilità a Fonaghi di accedere ad alcune tematiche materne, porterà alla fine elementi utili alla comprensione del caso. Fonaghi si avvede presto che il lavoro è quasi disperato. Le interpretazioni chiaramente non servono, il contatto non c'è. Dopo un anno di trattamento, quando ormai è quasi pronto a smettere, decide di consultare un collega per una supervisione. Dalla consultazione Fonaghi emerge con la convinzione che ci deve essere un trauma in qualche modo e che la via interpretativa è inutile, ma è necessario un cambiamento di approccio in considerazione dell'atteggiamento paranoide del ragazzo. La paranoia fa riferimento alla mancanza di fiducia nell'altro, no? Di cui si è parlato anche prima. Inciso. Instaura quindi col ragazzo un rapporto più vivace, con battute e provocazioni per farlo uscire dal guscio. Imita il suo comportamento, gli parla di cose come il disordine dell'analista stanza e quanto questo deve turbarlo. Il cambiamento nella tecnica sembra portare qualche frutto. La postura si fa più rilassata, il ragazzo si toglie il cappotto, dietro cui si nasconde di solito, comincia a parlare di importanti ansie a scuola, comincia a guardare l'analista e anche periodi di silenzio sono più limitati. Confessa le sue fantasie di ficcare coltelli nel corpo dell'analista e di torturarlo. E dentro la fine dell'anno sembra che un'alleanza terapeutica si sia instaurata. Nei successivi 2 anni seguono molti progressi, per esempio i rituali ossessivi si riducono vistosamente o spariscono. Il ragazzo è più sereno a scuola e l'analista ha finalmente la sensazione di sentirsi in presenza di un essere umano. La svolta avviene quasi casualmente. Con la scuola i ragazzi vanno a vedere Schindler's List e Glenn rimane molto turbato dal film. Per un po' di sedute ritornano i silenzi e gli stati di dissociazione.
ecco che si riattua il trauma. L'analista viene accusato di essere un torturatore, di non capire nulla, perché non è ebreo. Il film dà comunque l'opportunità al ragazzo di parlare delle sue fantasie e di uccidere la gente in vari modi, e alla fine anche di torturare l'analista. Una volta rivelato il suo sadismo, Glenn diventa più rilassato, scherza con l'analista prendendolo in giro, fischia per le scale andando via. Dopo 2 anni di analisi comincia ad aprirsi anche nei suoi segreti sessuali, intrisi di sadismo. Il fatto che anche queste fantasie possano essere accettate dall'analista contribuiscono a un ulteriore rilassamento. L'analisi dura 3 anni e mezzo e Fonaghi riconosce che l'essersi avvalso anche del lavoro fatto da un collega anziano anni prima sulla madre ha portato frutti nella terapia del ragazzo. Insieme a Glenn, Fonaghi ha avuto in cura al centro altri 3 sopravvissuti di terza generazione e il modello studiato sembra adattarsi anche agli altri. La madre di Glenn è la figlia di una sopravvissuta della Shoah, giunta in Inghilterra dopo la guerra. Di tutta la famiglia restavano solo la madre e un fratello. La nonna di Glenn non parlava mai con la figlia della vicenda, se non per menzionare il fatto che al loro arrivo i suoi genitori non furono scelti per il lavoro, il che significava che erano tra quelli che venivano giudicati superflui da subito, no? E quindi mandati nelle camere a gas. La madre di Glenn sospettava che la propria madre, per la sua avvenenza, fosse stata impiegata sessualmente nel campo e che la cospirazione del silenzio riguardo ai campi dipendesse da questo. La nascita di Glenn coincise con la morte del padre di lei, un uomo gentile, più vecchio della moglie. La nonna divenne psicotica dopo la perdita del marito. Qui si torna, no? Quando il trauma poi insorge, cioè gli effetti poi si dopo anni, appunto a seguito di una perdita. E per la madre di Glenn, dividersi tra il bambino e il piccolo e la madre in difficoltà era stato difficile. Quindi credo che questo caso spieghi bene.
Spiega anche più aspetti, no? Abbiamo toccato con questo brano, perché siamo andati, diciamo, a fare tutto un excursus su quello che abbiamo detto finora, no? Mi sembra. E io però adesso devo doverosamente andare in pausa musicale. Passo la parola alla regia di Peppe Saverino.
Siamo gratitudine. caduta che non fa male, quella di un bambino invincibile. Siamo noi l'origine della neve, quando scoppia dentro una gran tempesta. Siamo gratitudine, siamo gratitudine.
Ritrovati a È tutto perfetto qui nello studio di Note al Vento su Radiograd, e siamo a parlare del disturbo post-traumatico da stress con Valentina Giovannetti e Andrea Palermo. E volevo chiedere a Valentina come si supera il disturbo post-traumatico da stress.
Allora, sì, faccio riferimento, siccome abbiamo parlato molto del trauma massivo, e quindi il disturbo, diciamo, perché nella scorsa puntata, quando abbiamo parlato del disturbo borderline, che anche lì l'aspetto traumatico è presente, anche se viene chiamato trauma complesso, anche lì presente dissociazione, disregolazione, stati di panico, eccetera. Oggi invece mi volei più dedicare a che cosa è necessario per superare un trauma massivo, che quindi ovviamente è qualcosa che non riguarda solo la stanza del clinico, ma è qualcosa che riguarda la società tutta. Scrive la Mucci: la comunità crea un contesto che può fornire consolazione, rifugio, intimità, e serve anche a proteggere dal dolore. Ma nel trauma collettivo, come nella guerra o nel conflitto violento tra gruppi sociali, anche la comunità soffre ed è devastata dal trauma. E quindi questo è l'aspetto, no, che forse più difficile, perché appunto quando la comunità tutta è danneggiata è anche forse più difficile trovare delle risposte, e ci si chiude in quella, no, che è la congiura del silenzio, la difficoltà a raccontare agli altri quello che è stato vissuto. E invece si vede sempre più che invece quando c'è un'elaborazione collettiva, no, anche quello che oggi per molti è diventato invece una macchietta, il ricordo, la memoria, e invece quando, diciamo, sì, diventa una macchietta questa cosa del ricordo quando non è incarnata, no? Ma lo facciamo così perché ormai è un rituale, no? E quindi si svuota. Però quando invece quella che la Clara Mucci chiama invece la testimonianza incarnata, cioè il poter raccontare la mia vicenda a qualcun altro, e questo racconto fa sì che quella realtà diventi storia, storica, verificata, è successo davvero, no? È lì che possiamo trovare, no? Andando insieme, a ritroso, insieme, quindi anche più equipaggiati, a ripercorrere quegli orrori, possiamo tornare più forti. E su questo volevo leggervi invece dal libro di Zamperini e Menegatto sull'analisi del trauma psicopolitico, come chiamano loro, conseguente ai fatti del G8 di Genova. Rispetto a questo, a livello collettivo, in che modo si può anche intendere questa riparazione, no, dal trauma. Di atti e di sofferenze che si vorrebbero afoni. Nei contesti in cui si manifestano abusi a livello collettivo, vige normalmente un clima di impunità a protezione di chi ha esercitato la violenza. Tale principio, sostenuto dai numerosi non ricordo degli agenti chiamati a testimoniare, cioè nei processi dei fatti sul G8 di Genova, si fonda su una cultura del silenzio che si pone quale norma tacita. uno strumento attraverso cui divenne possibile rompere il muro costruito e reso saldo dall'obbligo comune di celare la realtà dei fatti. È il lavoro compiuto dall'apparato giuridico. Come per la Diaz, anche nel caso di Bolzaneto, il processo è riuscito a fornire una documentazione dettagliata di quanto accadde all'interno della caserma, riconoscendo pubblicamente la veridicità degli abusi. La giustizia assume dunque un ruolo nel processo di guarigione dai danni provocati dalla violenza. Infatti, pur essendo finalizzata all'accertamento dell'offesa patita e delle responsabilità in causa, parallelamente opera anche per il riconoscimento delle vittime. Un atto simbolico capace di soddisfare il bisogno di vedere riaffermata pubblicamente l'inviolabilità del posto di ciascuno, l'intangibilità del diritto di avere dei diritti, la permanenza di un legame giuridico essenziale che sfugga al potere politico. La vittima può trovare nella giustizia un luogo istituzionalmente riconosciuto dove mostrarsi e raccontare, rivendicando il diritto di parola e ascolto. È dunque attraverso il dire che la vittima si riappropria della consapevolezza e del dovere di impersonare un ruolo attivo nella costruzione della verità storica dell'evento vissuto. E volevo aggiungere anche che spesso una cosa che è molto utile, no? In chi ha subito dei traumi di qualsiasi tipo è anche l'impegno sociale e politico per far sì che questo, no? questa violenza non si perpetri.
L'hai anche letto, no? Che la giustizia rende, no? Una sorta di, tra virgolette, come se va a rimarginare un po' le ferite.
Esatto, sì, ma se pensiamo anche, no? Che come, non so, se penso alla strage del Moby Prince, alla strage di Viareggio, no? Dove nascono dei comitati, ma così, no? Nella nostra storia recente, da strage di Bologna, Ustica, no? Piazza Fontana, i comitati che nascono, no? Per verità e giustizia, ma sono anche momenti importanti dove collettivamente ci si riunisce proprio anche per la funzione non è soltanto quella della verità e giustizia, ma anche poi per ritrovare, no? In quel tessuto sociale un motivo per andare avanti.
Certo. Bene. Allora, siamo in chiusura di questa puntata. Questa settimana ci siamo dimenticati di fare la scaletta del te lo consiglio. Non ci abbiamo pensato. Però Valentina ci ha letto dei brani da libri, comunque ci ha consigliato di leggere questi libri perché ci ha detto quali sono i titoli. Valentina, ce li vuoi ripetere?
Allora, sì, questo non so se si trova ancora, comunque ve lo dico. Di Adriano Zamperini e Maria Luisa Menegatto, Cittadinanza ferita e trauma psicopolitico, dopo il G8 di Genova, il lavoro della memoria e la ricostruzione di relazioni sociali. Di Clara Mucci, Trauma e perdono, una prospettiva psicoanalitica intergenerazionale. E di Roberto Beneduce, Archeologie del trauma, un'antropologia del sottosuolo.
Grazie Valentina, sono molto interessanti, vai.
Io, Alessandra, scusa, volevo aggiungere anche i quadri del pittore Paul Nash che fanno vedere uno spaccato della Prima Guerra Mondiale.
Qual è la caratteristica di questo pittore, di questo artista?
Allora, la caratteristica di questo pittore è che i colori sono molto terrosi, opachi, rappresentano terreni brulli, distrutti dalla guerra, alberi bruciati, proprio perché volevano rappresentare gli alberi bruciati, che in quel periodo c'era una forte censura politica, rappresentavano i soldati sia bruciati che mutilati, quindi attraverso l'albero rappresentava l'uomo. E bisogna dire anche una cosa, spesso si fa una censura, io ce l'ho molto contro la censura, in quanto non si possono dire le cose come stanno, perché tutto deve essere, purtroppo in questo periodo storico del 2023-2024, tutto deve essere assolutamente propaganda. E quindi il giornalismo è morto, così come sono morte la possibilità di esprimere le proprie idee, così esattamente come stanno. E quindi un grazie profondo a tutte le radio come Radio Grada, che hanno un pensiero alternativo e mostrano una realtà diversa da quella propagandistica che ci fanno sapere le grandi tirature di stampa nazionale e i nostri grandissimi giornalisti e servilisti.
Grazie Andrea. E adesso siamo in chiusura e volevo...
Scusami Alessandra, ora fammi dire di essere totalmente d'accordo con Andrea, certo, perché ovvio. Abbiamo un giornalismo e non solo, totalmente servile alla classe dominante, chiunque, qualsiasi colore sia, che sta momentaneamente governando.
Bene. Volevo leggervi un altro pezzettino di questa lettera scritta dal giornalista di Torre del Greco del 10 ottobre del 1943 e chiudiamo con questa epistola. Le donne offrivano, questa praticamente sta parlando della fine della guerra. Le donne offrivano fiori, gridavano, battevano le mani, anch'io battevo le mani, anche coloro nel fatidico 13 settembre che avevano visto, per paura di essi, distrutte le case, uccise i figli, i mariti, i fratelli. Ma la vita che ritorna è la fine del nostro tormento, del nostro avvilimento, della nostra miseria morale. I nostri morti giacevano ancora sotto le macerie, il pane, l'acqua, la luce ci mancavano, ma non più la libertà. Potevamo finalmente uscire dalle caverne, riscaldarci al sole, camminare, parlare liberamente, riprendere la nostra attività. Potevamo finalmente coricarci in un letto. Ma la nostra patria sanguinava ancora per opera di quei bruti che ci hanno prostrato, che ci hanno ridotti in miseria, in schiavitù, che ci hanno fatto precipitare nel baratro. Molte città d'Italia gemono ancora sotto il tallone di quegli esseri maledetti, che Dio li fulmini. E volevo ringraziare la nostra dottoressa Valentina Giovannetti, che è stata ancora con noi qui in studio, è molto preziosa.
Grazie Alessandra.
E volevo ringraziare anche il nostro ospite Andrea Palermo.
Grazie a tutti.
Ringraziamo anche la regia di Peppe Saverino, che oggi ha contribuito con la sua polemica solita. Vi volevo anticipare, ve lo dico o non ve lo dico? Ma sì, ve lo dico. La prossima puntata sarà sulla mindfulness e su pratiche di mindfulness, giusto Valentina? E quindi vi aspettiamo e alla prossima.
È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?